Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, dopo le celebrazioni solenni che abbiamo fatto anche nella nostra parrocchia, con la preparazione alla festa dell'Immacolata nella novena e poi la celebrazione ieri, bellissima e molto partecipata, della festa della stessa Madonna col titolo di Immacolata Concezione, la liturgia della Chiesa ci chiede di riprendere il percorso di questo tempo liturgico forte, il tempo dell'Avvento. Abbiamo detto delle cose importanti la scorsa settimana, io darei per scontato che un po' le ricordiate, anche perché ogni anno le ripetiamo, quindi dovrebbero essere un po' parte del nostro percorso di vita spirituale. L'Avvento è un tempo nel quale non aspettiamo Gesù, perché Gesù è già venuto 2018 anni fa. È un tempo nel quale la liturgia della Chiesa, io direi Gesù stesso, chiede che lo accogliamo, bussa alla porta del nostro cuore. L'immagine non è un'immagine poetica, è l'immagine del capitolo terzo del libro dell'Apocalisse, dove Gesù dice: io sto alla porta e busso, se uno mi apre io entrerò, cenerò con lui ed egli con me. Questi giorni, che poi è un mesetto scarso, come sapete, no? Questi giorni del tempo di Avvento ci chiedono di accogliere un Gesù che è presente nella nostra vita. Quelli che tra di voi hanno fatto gli esercizi spirituali, ecco, certo ricordano che questo è stato l'argomento del primo giorno degli esercizi. Gesù è presente, Gesù è con noi, Gesù è nella nostra vita non come un ricordo storico, un pezzo da museo, ma come una persona viva che bussa alla porta del nostro cuore, che ci interpella, che certe volte anche ci mette in crisi, perché no? Ma chiede di essere accolto. E per contrasto, quello che emerge subito è quello che ci racconta l'Evangelista San Luca, quando Giuseppe e Maria vanno a Betlemme per la nascita del Figlio di Dio. Il Vangelo dice: non c'era posto per loro. E dice San Manuel che questa è in assoluto la parola più triste, così dice lui, più triste del Vangelo. La parola che dice tutto quello che Gesù ha ricevuto durante la sua vita e l'opposizione che noi molte volte mettiamo alla sua presenza. San Manuel arriverà a dire: più dello schiaffo del soldato, più delle offese che ha ricevuto durante la passione, questa parola dice il rifiuto di Gesù: non c'è posto per te. E ogni volta che noi scegliamo di fare diverso da quello che Gesù ci dice e scegliamo di vivere in un modo differente da quello che Gesù ci insegna nel suo Vangelo, noi forse non abbiamo il coraggio di dirlo con queste parole, di dirglielo apertamente: non ti voglio, non c'è posto per te nella mia vita, ma realmente è questo che facciamo. Diciamo a Gesù: guarda, ci sono cose più belle, più importanti di te, ci sono delle persone che in questo momento mi interessano più di te, delle cose che mi interessano più di te. Non so se anche voi avete visto, perché ormai questi messaggi corrono per tutti, da tutte le parti, ma questi giorni arrivavano questi messaggi dove nella culla di Betlemme c'era un Babbo Natale e sotto c'era scritto: Signore, per te non c'è più posto, questo Natale non sarà più il tuo, ma il Natale dei centri commerciali. E poi ancora un altro dove veniva presentato il padrone dell'albergo, no? Quello che ha risposto con questa parola a Giuseppe e Maria, che cercavano un posto decente per far nascere Gesù. Questo oste rispondeva così a Giuseppe e Maria: non c'è posto per te, per voi, è stato già occupato da Babbo Natale. Sono certo delle battute che possiamo rievocare in questo momento anche per situarci di nuovo nel cammino di Avvento, ma è la realtà che viviamo. Luci e festa per uno che non ci interessa, una festa vuota per molti che si concluderà, come spesso avviene, con grandi abbuffate, con incontri di famiglia, cose che non sono di suo sbagliate, no? Incontri di famiglia, incontri con amici per festeggiare chi o che cosa? Questa domanda resta pendente, come un giudizio per il quale non si voglia fare una sentenza. In questo Vangelo che abbiamo ascoltato ci sono alcuni passaggi importanti che io vorrei soltanto affidare alla vostra riflessione. So che la maggior parte di voi, meno quelli che fanno il loro percorso di vita spirituale qui nella nostra comunità, che siano proprio nostri parrocchiani o che si appoggino alla nostra parrocchia, è del tutto indifferente. Queste riflessioni le avete care, no? Le ricordate, le portate nel cuore. Anche so, e approfitto perché mi è stato chiesto, che quelli che ascoltano la riflessione che facciamo su internet, e qui voglio salutare quelli del Piemonte, quelli della Terra Santa, quelli del Brasile, quelli dell'Argentina, ecco, queste persone qui hanno care queste raccomandazioni che faccio. Ricordare queste cose che vi dico, perché il Vangelo di oggi è realmente un Vangelo che ci fa riflettere. Quel silenzio, quella concentrazione di cui parlava il Vangelo di domenica scorsa, no? Quando diceva non perdete il tempo in dissipazioni, è nel Vangelo di oggi molto evidente. Prima cosa, questo inizio un po' strano, uno potrebbe dire, una persona potrebbe dire, che cosa me ne importa a me di tutti questi nomi strani, di questi posti sconosciuti ai più, di queste date che non fanno che appesantire la pagina evangelica. Invece no, perché l'evangelista San Luca, e vi ricordo che San Luca è l'evangelista che ascolteremo in questo anno liturgico C, è anche l'evangelista che ci racconta in un modo più esteso l'infanzia di Gesù, ha voluto con questi nomi, con queste date e con questi posti dirci che Gesù è entrato veramente nella storia degli uomini. E quando dico questa frase, nella storia degli uomini, voglio dire nella storia dell'umanità, ma anche nella mia storia personale, nella tua storia personale. Il concetto di incarnazione che noi abbiamo è un concetto che dobbiamo estendere, secondo me. Pensate, quando io dico incarnazione, dico che la seconda persona della Santissima Trinità si è fatta uomo nel grembo di Maria. Questa realtà è una cosa sconvolgente. Quel Dio che è irraggiungibile, che noi non possiamo catturare con le nostre intelligenze, del quale conosciamo tante cose, quelle che Lui ha rivelato e quelle che ha rivelato Gesù Cristo. Questo Dio, come dice San Paolo, quando venne la pienezza del tempo, si è fatto uomo. Però guardate, il concetto è da ampliare. Questo dell'incarnazione significa che il Signore ha assunto tutto della nostra vita, che nella nostra vita il Signore non vede nulla da buttare, non ha niente da rifiutare se non la realtà del peccato stesso. Gesù assume tutto. Per questo negli esercizi vi ho detto, facendosi uomo il Signore sceglie di essere l'ultimo. Perché? Perché nell'ultimo scalino sapeva di poter comprendere tutti gli altri, perché più giù non c'è niente. E così da lì, dal più giù possibile e immaginabile, c'era la comprensione, l'accoglienza di tutti gli altri. Il Signore ha voluto essere Lui l'ultimo, perché nessuno stesse fuori da questo amore. Incarnazione vuol dire che il Signore conosce bene la nostra vita. Potremmo dire incarnazione è che il Signore conosce la nostra famiglia, che il Signore conosce il nostro lavoro, che il Signore conosce i nostri problemi. Incarnazione è questo. Gesù assume tutto. Ed è molto bello questo primo pensiero. San Luca ci dice, considera questo. Il Signore è entrato nella storia concreta degli uomini, in generale e ripeto, nella tua particolarmente. Quanti anni hai? Dove vivi? Qual è la tua famiglia? Qual è il tuo lavoro? Quali sono i tuoi problemi oggi e le tue difficoltà? Bene, Gesù entra lì. Gesù si incarna lì. Pensiamolo questa, perché è molto bello. Quello che più mi costa, come vi ho detto qualche volta, quello che più mi costa è quello più adatto per dire quanto amo Gesù. È più capace di significare il mio amore per Gesù. Gesù assume anche questo, quello che più mi costa, quello che per me è più difficile oggi, quello che per me è più sacrificante. Siamo a Natale, però potremmo dire più crocifiggente, questo lo assumo. Il secondo pensiero è questo di un Giovanni Battista, come dice il Vangelo, travolto dalla parola di Dio. Dice così il Vangelo, avete sentito, la parola di Dio venne su Giovanni. È una espressione molto importante, troviamo già nell'Antico Testamento per alcuni profeti, alcuni personaggi importanti, ma è una parola, un'espressione che dobbiamo considerare. La parola di Dio venne su Giovanni, e questa parola è una parola che ha cambiato la vita di Giovanni Battista. È una parola che cambia la nostra vita. Per cui, caro fratello, cara sorella, per il fatto stesso che sei qui, per il fatto stesso che sei a messa, per il fatto stesso che sei fatto oggetto della misericordia del Signore, questa parola, se la accogli, ecco quello che dicevamo all'inizio della messa, no? Preparare la via del cuore ad accogliere Gesù nella parola e nell'Eucarestia, questa parola trasforma la tua vita. Non a caso Gesù ha detto che noi siamo messi nel mondo come lievito, come sale, come luce. Chiaramente, chi ci dà questa forza? La parola di Dio. La parola di Dio che per te è lievito, ti fa lievito. La parola di Dio che per te è sale, ti rende sale. La parola di Dio che per te è luce, ti rende luce oggi nel mondo. E questa parola trasforma il Battista. Lo trasforma, con tutto il rispetto per San Giovanni Battista, adesso prendete quello che sto per dire, perché lo sto per dire per fare in fretta. Giustamente non ho il tempo di fermarmi qui come se fosse una catechesi, perché questa è l'omelia, ma trasforma questo Giovanni da un perfetto sconosciuto che nessuno aveva fino a quel momento sentito neanche nominare, se non facessimo eccezione per l'annunciazione, no? Per i fatti di Zaccaria, l'angelo che annuncia Zaccaria, e poi per la nascita del Battista, la questione del nome, quelle cose che troviamo sempre nel Vangelo di San Luca. Era un perfetto sconosciuto, uno che viveva la sua vita in quel momento lì, una vita fervorosa da pio israelita, ma un perfetto sconosciuto. E Dio cambia la sua vita, lo prende da lì dentro. Questa espressione che noi troviamo nel Vangelo la possiamo tradurre così, con un termine direi moderno, se vogliamo. Giovanni viene investito, travolto, trasformato dalla parola di Dio, e lo fa diventare da uno che non è conosciuto, che vive nel deserto e quindi in un modo molto ritirato, solitario e penitente, come ci dirà ancora il Vangelo parlando di San Giovanni Battista, in un predicatore forte, coraggioso della necessità di conversione. Vi faccio andare un attimo avanti con la fantasia, con la memoria. Come muore San Giovanni Battista? Decapitato. Perché? Perché aveva detto ad Erode che non gli era consentito vivere con la cognata come se fosse la moglie. Chissà che cosa San Giovanni Battista potrebbe dire oggigiorno. Questo lo lasciamo sospeso come pensiero. Avrebbe da dire molto, sapete, ma molto. Perché noi siamo stati così bravi da far diventare belle e rose tante situazioni di questo genere. Per cui adesso cosa dice la gente? Adesso è una cosa normale. Chi l'abbia normalizzato me lo fate sapere. Non sono cose normali. Tuttavia, tornando a quello che ci interessa, Giovanni Battista diventa da persona non conosciuta, non voglio essere irriverente, quindi persona che viveva solitaria, il predicatore per eccellenza della necessità della conversione. Per questo San Luca non trova niente di meglio che citare il profeta Isaia. voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del cuore. Anche oggi, se voi ci pensate, cosa stiamo facendo? Stiamo ascoltando la voce di Giovanni Battista. Ha gridato tanto forte nel deserto che noi sentiamo la sua voce dopo 2000 anni. Una voce che ci dice, che mi dice, che dice a te, a lei, a lui: prepara la strada del cuore. E questa preparazione è spiegata nel Vangelo, sempre con la citazione dell'oracolo del profeta Isaia: raddrizza i sentieri, riempi i burroni, spiana le colline. Avete visto, abbiamo visto tutti sicuramente questa scena: quando si fa una strada, cosa si fa? Si arriva con la ruspa, innanzitutto si cerca di raddrizzare tutte quelle curve che non sono certamente piacevoli quando si deve fare una strada moderna, una strada comoda. Si allarga la possibilità, no? Per cui una strada, se possibile, si fa 4 corsie, e poi ovviamente si rende il fondo stradale il più possibile dritto, perché non ci siano fossi, non ci siano salite. Ecco, questo che abbiamo visto materialmente quando abbiamo visto preparare le strade, è quello che il Signore chiede a noi. E concludo. Che cosa vorrà dire per me? Raddrizzare la via del cuore, riempire i burroni, spianare i colli. Cosa vuol dire? Molto semplice, molto semplice. Intanto considerare dove va questa strada, da dove parte e dove è diretta. Perché se io faccio una strada, non so, facciamo un esempio un po' semplice: se io devo andare a Sassari, è chiaro che questa strada parte da qui, da Cagliari, dove sono io, deve arrivare alla città di Sassari. Allora, prima considerazione: da dove deve partire questa strada e dove deve arrivare? Parte dal mio cuore e deve arrivare al cuore di Gesù, perché Gesù possa passare. Questa strada è da fare come strada dritta, come strada comoda. Quindi inizio a pensare, per esempio, adesso incomincio a pensare alla confessione di Natale. Incomincio a mettermi in quell'ordine di idee che mi permetterà in questi giorni di prepararmi bene, di non ricadere nella fattispecie che dicevamo prima, un Natale ridotto a festeggiare Babbo Natale, che non esiste, diciamolo tranquillamente. Quindi prima cosa questa: dal mio cuore parte una strada che arriva al cuore di Gesù, perché Gesù possa passare, e io questa strada la devo facilitare. Devo togliere dalla mia vita tutto quello che è impedimento alla presenza di Gesù. Riempire i burroni e spianare i colli. C'è da togliere qualche cosa. Sono i nostri peccati, i nostri vizi, le nostre inclinazioni sbagliate. Perché? Perché il Signore passi con comodità. E riempire i burroni significa mettere virtù. Questo burrone non è un fosso da niente. Il burrone è uno strapiombo, il burrone è una situazione grave. Togli dalla tua vita, lo dico a me, lo dico a te, togli dalla tua vita quelle situazioni che impediscono al Signore di essere presente nella tua vita. E poi dopo aggiungi opere buone, aggiungi cose buone, aggiungi parole buone, atteggiamenti buoni, perché si riempiano questi burroni. E ce ne vuole, perché non si tratta, come dicevo, di mettere una pietrolina in un fossarello da niente, ma si tratta di mettere molta roba in buchi, in fossati, in burroni molto profondi. E allora uno potrebbe dire, finisco così, questo avvento sta diventando una cosa un po' triste, no? Sta diventando una cosa seria, sta diventando una cosa faticosa. No, non diventa una cosa triste. L'avete sentito a chiusura del Vangelo, avete sentito una parola bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Coraggio, perché se tu, se io, se tutti noi che siamo cattolici, perché questo non lo possiamo chiedere al mondo, a quelli che non credono, a quelli che sono lontani da Dio, ma noi lo dobbiamo capire e fare. Coraggio, perché quello che il Signore ti chiede è preparare la via del cuore, per ricevere la salvezza. E questa salvezza è Gesù. Ed è bellissimo allora, non è una cosa triste, non è una cosa seria, scura, faticosa, ma è una cosa bellissima. Ti viene proposta, ti viene regalata, ti viene offerta la salvezza. Che bello questo. Pensare che Gesù mi ritiene già salvato se io lo accolgo. Ha fatto tutto lui, no? Ha predicato, ha sofferto, è morto ed è risorto. Eppure, se io lo accolgo, la salvezza è facile. È possibile che tutto quello che Gesù ha operato per me diventi una realtà nella mia vita, nella messa che continua. Io sono convinto che Gesù abbia piacere di accogliere i nostri propositi, di dire: Signore, sì, voglio prepararmi bene, fammi capire le cose che devo togliere, fammi capire le cose che devo mettere nella mia vita, fammi vivere un avvento decente, buono, bello, perché io voglio la salvezza. E alla Madonna noi facciamo questa preghiera, non chiediamo cose materiali, non chiediamo cose che riguardino la nostra vita di tutti i giorni. Chiediamo anzitutto questo, che metta Gesù nel nostro cuore e che conservi questa presenza. Che metta Gesù nel cuore come l'ha messo nella paglia di Betlemme e che ce lo conservi e lo dia a noi nell'adorazione come ha fatto con i magi e con i pastori. Sia lodato Gesù Cristo.